Carissimi fratelli e sorelle, siamo giunti alla terza tappa del nostro cammino verso la Pasqua, cammino forte, cammino quaresimale. In questo anno B in cui siamo chiamati a rinnovarci nell'alleanza con il Signore. E in questa settimana la Chiesa ci chiede di vedere bene la storia personale del nostro rapporto con il Signore per rinnovarci alla luce del suo amore geloso, come ci ha detto nella prima lettura: io sono un Dio geloso. Gelosia che si manifesta in modo particolare in questo gesto di Gesù nel Tempio che ci sconvolge. Ma sapete qual è il vero problema? Il vero problema è che certe pagine del Vangelo, sì, ci lasciano perplessi, però poi le mettiamo lì. Non ci toccano veramente, non entrano veramente, non ci scombussolano veramente come dovrebbero, no? E oggi Gesù vorrebbe scombussolarci a metà quaresima, dire: ante, fermati, rivedi un po', ma tu mi ami sul serio? Perché io me la sono presa con quei mercanti, ma in fin dei conti non c'aveva niente lui contro quei mercanti. Lui pensava al cuore dell'uomo, chiamato a essere tabernacolo vivente, tempio vivente di Dio, ha servito agli idoli meschini del piacere, dell'avere, del godere, del primeggiare, dell'egoismo, e lì si è scatenato. E sconvolgendo quella figura stereotipica che abbiamo di un Gesù tutto dolce, tutto buono, tutto misericordioso, che è vera ma incompleta. Noi dobbiamo avere una figura completa di Gesù. E queste pagine che ci danno fastidio completano la visione, il volto del vero Gesù, che ci ama di un amore appassionato. D'altra parte, l'amore, se non è appassionato, è acqua tiepida. Caratteristica proprio dell'amore è quello di essere appassionato. Io alle volte penso, sinceramente mi faccio un esame di coscienza, no? Quando vedo questi cacciatori che qui si vedono spesso, che vanno a caccia, no? Che fanno tanti sacrifici, si alzano presto la mattina, no? O i pescatori, o gli sportivi, no? O quel giovane che quando è uscito quel meccanismo lì, non so come si chiama, iPhone nuovo, ha fatto 2 giorni di fila per andarlo a comprare, no? Quanta passione! La passione è amore, no? È amore. Ma ce l'ho io questo amore per Dio? Sono mosso dall'amore di Dio così come è mosso uno sportivo, così come è mosso un cacciatore, così... È questo che fa infuriare Gesù lì in quel tempio. È quello che ha fatto impazzire d'amore i santi come Maria Maddalena dei Pazzi. Dice: l'amore non è amato, no? L'amore non è amato. Ma l'amore è concretezza. Nel Vecchio Testamento l'amore era fatto precisamente di che cosa? Dell'osservanza dei comandamenti di Dio. Così abbiamo ascoltato l'elenco di questi comandamenti che Gesù non ha soppresso. Gesù non ha soppresso nessuno dei comandamenti. E guardate bene, i comandamenti di Dio rimangono sempre come parametro assoluto del mio amore verso di Lui e del mio amore verso i fratelli. Perché vedete? Se io non amo Dio, E cosa vuol dire non amare? No, non sentire qualcosa per Dio. Se io non amo Dio, preciso, significa se io non osservo i comandamenti, tutti, se c'è qualche comandamento che mi sfugge, io non amo Dio, quindi concretamente, lo amo a parole, ma non lo amo con concretezza, non amo neanche i fratelli. Lo dice San Giovanni nella sua lettera, leggetela, la lettera dell'amore. Noi siamo abituati a sentire dire ed è vero, ma anche questo incompleto, che il segno dell'amore di Dio è che amo i fratelli, perché Dio non lo vedo e quindi c'ho un parametro nell'amore dei fratelli, verissimo, ma ci dimentichiamo che c'è l'altro parametro, che è falso. È bugiardo il mio amore per i fratelli se non osservo i comandamenti. Questo non è entrato nel nostro cuore, perché non leggiamo la scrittura, perché non meditiamo, perché non ci mettiamo in ginocchio a riflettere, a pregare su chi è lui e su chi sono io. Questa è la preghiera. Diceva Angela da Foligno, la preghiera è conoscere lui e conoscere me. Quanto siamo ignoranti, quanto siamo ignoranti oggi. Non conosciamo né lui e tantomeno conosciamo noi stessi. Ed è per questo che oggi come oggi stanno dilagando certe ideologie, non roba scientifica, ideologie sull'uomo. Assurde, pazzesche, stanno passando, stanno filtrando anche nella nostra mentalità cristiana, dove l'uomo non è più uomo, la donna non è più donna, ma deve scoprire a che genere appartiene, no? L'uomo pazzo, stolto. Però noi siamo talmente lontani dal nostro rapporto vivo e personale con il Dio vivo e vero, quindi lontani da una certezza della nostra identità cristiana e umana, che queste idee stanno passando, come sono passate altre, passeranno anche queste, con il voto dei pii cattolici della messa domenicana. Poveri noi. E Paolo ce lo dice nella seconda lettura, che fa un po' da cornice a tutta, sia i 10 comandamenti della prima lettura che a questo Gesù furioso del Vangelo, Gesù incompreso, Gesù che fa questo gesto così eclatante, così forte, perché dice, vediamo un po' se questa gente capisce qualcosa. E Giovanni dicono, ma scusa, tu perché fai questo? Ma chi ti permette? E voi pensate, se qui entrasse qualcuno e sconvolgesse tutto, buttasse via tutto all'aria, la frusta, ma che Gesù è questo? È il vero Gesù, è il vero Gesù che ha preso la frusta. Stampiamocelo nella mente, stampiamocelo nel cuore. Il Vangelo è verità e ci vuole sconvolgere. Ci vuole richiamare alla nostra vocazione, e qui ci sarebbe da fare una lunga predica su quel Tempio di Gerusalemme, però chiaramente l'uomo di oggi, anche il Papa ci richiama, fate omelie brevi perché se no non vi ascoltano, no? Ci ha richiamato il Papa, quindi non è che posso mettermi qui a parlare di tutta la storia di quel Tempio, ma chi di noi conosce la storia del Tempio di Gerusalemme? Chi di noi la conosce? Eppure se non conosco la storia del Tempio di Gerusalemme, non so chi sono io, non so chi sono io, capite? E come sarebbe bello che usciti di qua andraste tutti a comprarvi un attrante biblico, un ABC della Bibbia e incominciaste a studiare la vostra religione, che è storica, perché parla della storia della salvezza, che poi è la mia storia. Allora la storia del Tempio di Gerusalemme è la storia della mia vita, perché io sono chiamato a essere in Cristo il Tempio della presenza di Dio, E Paolo, dicevo, fa un po' da cornice a tutto questo, quando ci parla della sapienza di Dio e della sapienza del mondo. Qual è la nostra sapienza? Noi che veniamo in chiesa, noi che ci accostiamo alla comunione, noi che partecipiamo alle liturgie, qual è la nostra sapienza? Qual è la nostra luce? Qual è il filtro intellettuale con cui noi ragioniamo? Qual è lo schema mentale nel quale inquadriamo le problematiche della nostra vita? Ce lo dice Paolo, la croce di Gesù. La croce di Gesù. È tutto lì. La croce di Gesù è sapienza, è luce, è amore che sprigiona da ogni poro del corpo massacrato di Gesù. Noi siamo quelli della croce. E quelli della croce sono quelli che non sono capiti, sono umiliati, sono emarginati. Sono gli scemi del villaggio, sono i bigotti, sono i trogloditi, sono quelli che rifiutano le asserzioni comuni di questa ideologia mondana, dove Dio non c'è e può entrarci. Che il Signore abbia pietà di noi e ci aiuti in questa terza domenica di Quaresima, in questa terza settimana che si apre a noi, perché noi ci prepariamo alla Pasqua, illuminati dal Vangelo, animati dalla preghiera, vivificati dall'Eucaristia, perché uscendo e camminando nel mondo le persone possono in qualche modo vedere in noi qualcosa di diverso, una luce diversa, un modo di fare particolare, un carattere che esprime qualcosa che non posseggono, per far venire al mondo il desiderio di essere come noi, il desiderio di avere lo sguardo che abbiamo noi, il desiderio di avere il linguaggio che abbiamo noi, pacato, calmo, sereno, ma preciso, profondo e vero, ad avere il dominio di noi stessi che abbiamo noi e che lui non lo possiede e che traspare dalla nostra onestà, dalle nostre virtù. A questo siamo chiamati. Siamo chiamati a far ingelosire il mondo, perché si chiede come mai questo troglodita è più gioioso e più pacificato, sereno di me. Che la Madonna ci aiuti, ci dia la grazia di accogliere ciò che la Chiesa oggi ci porge attraverso la parola, attraverso l'Eucaristia, perché il nostro cammino incontro alla Pasqua sia autentico, reale, trasformante, trasfigurante. E possiamo arrivare al giorno di Pasqua con qualcosa in più in me che appartiene a Gesù, che appartiene al Padre, che è frutto del suo amore. Amen.